La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Anche senza campionato, in questo periodo natalizio, non potevamo mancare, non potevamo farvi mancare la Juve del lunedì, che quest'oggi diventa, con questo speciale, la Juve dei lunedì, perché ci faremo raccontare dai nostri ospiti magari i lunedì, quelli più belli della loro carriera. Oggi molti ospiti, molte curiosità, molti aneddoti. Partiamo subito con l'ospite che abbiamo in collegamento Skype, chissà dov'è. In questo periodo. Ciao Michelangelo Rampulla, il calciatore Michelangelo Rampulla. Che se non mi sgridi,
diciamo,
vero?
No, diciamo il portiere.
Il portiere con la P maiuscola.
Ex portiere. Ciao Antonio, ciao a tutti.
Che bello ritrovarti. Senti, ci puoi dire dove sei, cosa fai? Ti sei dilettato con la cucina, col calcio, con i videogiochi, con le carte?
Un po' tutto. No, cucina mi diletto nel mangiare, voglio dire.
Nel mangiare? No, però mi hai detto anche che stavi cucinando in queste ore, no?
Sì, no, ogni tanto do una mano anch'io, mi piace. Ho visto che ormai tutti
i master chef.
Tutti i master chef lo faccio anch'io. No. Sono a Paestum, abito Paestum. A Paestum, non più in Cina per il momento.
Si sta meglio, insomma, a Paestum, secondo me, o no?
Beh, effettivamente non si sta male, si sta bene, c'è il mare. È quello che, insomma, alla fin fine, visto che per il momento sono in pensione, sto sul mare anch'io.
Ah, ma il portiere, ma tu sei stato in pensione già in panchina, eri lì che facevi da allenatore, vice allenatore, consigliavi. In tutte le immagini d'archivio che abbiamo, Michelangelo Rampulla non passa inosservato. Un po' come Pinsoglio. Cioè, Pinsoglio è il terzo portiere. No, attenzione, lui è il terzo. Lui è il terzo portiere. No, che siete iperattivi. Cioè, teoricamente si sta buoni in panchina, ma né tu né Pinsoglio in questo momento, quello che stiamo vedendo, siete fermi. È proprio il DNA del portiere?
No, è il DNA, credo, di un tifoso della Juventus, soprattutto uno che ci tiene, no? Che ci tiene, adesso che facevamo i tifosi, nel senso che, ma tutti, anche gli altri della panchina, chi più chi meno, quando si hanno delle disposizioni date dall'allenatore ai calciatori, che in quel momento lì, gli 11 che giocano, poi gli altri magari, l'allenatore è focalizzato magari sulla parte che si sta attaccando, allora qualcuno guarda le retrovie, se magari invece di essere in tre a difendere si è in due perché l'altro si è un po' assentato e è andato avanti anche lui, si richiama e si cerca di risistemare un po' la situazione, quello sì, insomma è più che altro un aiuto in più che si dà all'allenatore e alla squadra, volendo.
Il nostro programma si chiama La Juve del lunedì, di solito raccontiamo il giorno dopo la partita della Juventus, adesso siamo un po' fermi, diciamo, per modo di dire, no? Perché il calcio non si ferma mai, soprattutto in un'annata un po' particolare. Intanto è stata proprio difficile questo 2020, vero Michelangelo? Cosa ci dobbiamo augurare per il 2021? Che calcio vogliamo dare dal fondo?
Ma sicuramente diamo un calcio a questo 2020 che è stato, insomma, molto particolare, molto negativo. Sicuramente, senza andare a rimbangare, a riparare delle stesse cose, noi ci speriamo tutti che questo 2021 sia sicuramente meglio, e io mi auguro, e sono sempre ottimista, spero, mi auguro e sarà sicuramente meglio del 2020, che si possa liberare un pochettino da questa pandemia, da questo virus, e che si possa tornare tutti alla normalità in generale. Per parlare del mondo del calcio, ritornare, insomma, a avere delle partite con del pubblico, che è la cosa migliore.
Anche per te,
più bella.
Anche per te, Michelangelo, questa è stata l'annata più complicata della tua vita?
Da un certo punto di vista sì, per quanto riguarda gli spostamenti, la libertà di poter andare, in giro, quello sicuramente è stata complicata. Noi in Cina abbiamo finito l'anno scorso a novembre, e quindi ci eravamo presi tra virgolette un periodo sabbatico, no?
Un anno sabbatico, così per...
si sperava magari in 6-7 mesi, non addirittura in un anno, però dopo quello che è successo, insomma, un anno ci stava di tranquillità dopo tanto tempo. Certamente il calcio mi manca stare sul campo, mi manca, sì, perché poi alla fin fine il calcio bello è quello sul campo, quell'altro, insomma, da dirigente, da scrivania, non è calcio.
Qui esce il calciatore, l'ex calciatore esperto che sei.
No, c'era un vecchio, no, ti spiego il discorso del calciatore.
Sì,
o del
spiegamelo,
giocatore,
perché
no?
Ieri sera mi hai bacchettato.
Perché
su questo
quando,
punto.
Quando tu inizi, cioè io sono arrivato, sono un giocatore. E allora, adesso non mi ricordo chi è stato, uno che probabilmente era un mio compagno di una certa età oppure un allenatore. Noi non siamo giocatori, siamo calciatori, perché giocatori può essere un giocatore di carte, giocatore di biliardo, giocatore di
biliardi.
Siamo calciatori, mi hanno sempre detto questo, io ho sempre portato avanti questa situazione. Siamo calciatori, giocatore può essere anche giocatore d'azzardo, allora no, non va bene.
Vero. Senti, ma chi è che ti ha trasferito questa passione? In Sicilia, partitelle nei campi improvvisati, quelli...
Sicuramente, la strada, la piazza. La strada. Poi, sai, io vengo da un... sono del 62, quindi da quando avevo... da 68, 69, 6, 7 anni si inizia a giocare per strada, non hai niente. Tu ti ricorderai forse,
sì,
anche
sì.
Se sei più giovane. La televisione iniziava alle 6:30, 7 di sera.
C'era un cartone animato, c'era videogioco.
Esatto. Esatto. C'era solo il programma Rai 1 e Rai 2 e basta, non c'era nient'altro. Per cui non c'erano videogiochi, non c'era niente. Due erano le cose. O il pallone o la bicicletta. E allora il calcio era ed è lo sport più seguito al mondo, più seguito soprattutto in Italia. Quindi... quando avevi un pallone eri già ricco, e allora un pallone bastava quattro pietre per fare le due porte e si giocava in strada.
Fai riferimento alle pietre perché guai a mettere il maglioncino, chi ce l'aveva, no? Per terra,
guai.
Perché arrivava la mamma.
E soprattutto, e spesso anche le scarpe, non dobbiamo, quando avevi le scarpe con la suola di cuoio bisognava fare attenzione perché dopo un po' che correvi... A parte si poteva scivolare, ma soprattutto si facevano dei buchi grossi così sotto.
Esatto. Guai tornare a casa sporchi o con qualcosa di rotto. Questo esatto. lo spieghiamo, lo raccontiamo anche agli amici più giovani che magari ci stanno seguendo in queste festività e che si renderanno conto di come sono cambiate le cose, fortunatamente anche.
Fortunatamente, per i nostri... ovvio, certo. Una volta, sì, era più... come fosse... bello tra virgolette, più romantico forse, però insomma,
però anche un po' meno di romantico.
È molto meglio allenarsi su un campettino anche in erba sintetica che insomma che stare sull'asfalto, voglio dire.
Sai, Michelangelo, mi viene da sorridere soprattutto quando si parla ai nuovi palloni di questa stagione, sono più leggeri, più pesanti, le scarpe alte, basse, un po' sì, di sì. Fango e ti raddoppiava il peso delle scarpe.
Sai, ti dico una cosa, poi sai, quando io ho smesso di giocare a calcio, poi sai, tutti i calciatori giocano, questo è un aneddoto, no? Giocano a golf, si mettono a giocare a golf, perché sai, è uno sport
tu
che
giochi
non devi
a golf?
Correre.
Giochi a golf?
Sì. Mi diletto, mi sì. Piace stare un po' all'aria aperta, stare a... E un giorno avevo un maestro di golf, che insomma spagnolo, di una certa età, no? Allora io... come tutti, no? Cioè, quando tu cominci a tirare male, tiri a destra, tiri a sinistra.
Finisce male, ho capito.
Allora io, no, gli dicevo, ma secondo me devo cambiare i ferri, no? I bastoni, perché questi non mi vanno bene. Allora lui mi guarda e mi dice, ricordati una cosa, non è l'arco e le frecce, ma è l'indio che sbaglia.
bellissimo.
Non è l'arco e le frecce che sbagliano, è l'indio.
Ecco, e invece quando
è nel calcio è uguale, non è il pallone o la scarpa che è più leggera, più io chissà,
Rampulla sa.
Rampulla poteva fare di più, però sono contento.
Cosa intendi poteva fare di più? Perché poi
no, ma sai, durante la carriera io ho giocato 22 anni nei professionisti, ho iniziato a 18, ho smesso a 40 e sono stato fortunato di aver concluso la mia carriera alla Juventus, la squadra per la quale facevo il tifo e faccio il tifo da quando avevo 5 anni. Quindi per me, per mio papà, per tutti i miei familiari, quelli che insomma che mi hanno seguito e quelli che mi sono stati più vicino, tutti i tifosi juventini, per cui insomma è stata bella la mia carriera. Certamente potevo, poi non mi posso lamentare, ho giocato quasi 600 partite nei professionisti, per cui insomma potevo farne qualcuna in più volendo, però ho seguito il cuore più che la testa.
Senti, ma sei nato già portiere? Rinato già portiere?
O no,
poi
no, no,
ci si indirizza?
Fino ai 14 anni ero un grande attaccante, ero, come posso dirti, adesso facendo un paragone di adesso, mi ricorderò sempre, una volta si giocava sempre con il numero 9, il numero 11 punte, con le due punte, io ero il classico esterno da sinistra col piede destro che rientrava, insomma, voglio dire, per farvi un esempio, il Alessandro Del Piero del 4-3-3 di Lippi, oppure insomma anche, tra virgolette, con le dovute proporzioni, vuol dire Ronaldo, partivo largo a sinistra per poi accentrarmi.
No, fammi un'altra dovuta paragone. Del Piero, hai detto, no. Del Piero, hai detto Ronaldo. Cerca di tarare meglio.
È il primo tridente di Lippi 4-3-3 con Roberto Baggio a sinistra.
Ah, ho capito, per andare morbido. Senti, iniziamo questo giochino.
Scusa, puoi prendere esempi scarsi, uno prende l'esempio più bravo.
Beh,
bravo,
allora no? mi fai confermare, accendo queste tue risposte, le accetto, no? Da giudice di questo gioco natalizio che stiamo facendo con te e faremo anche con altri ospiti. Che io ti ho visto giocare delle partitelle calcio tennis a cui ho partecipato qualche volta anch'io. Didier Deschamps, Michelangelo Rampulla, David Trezeguet, e poi c'era sempre il quarto a rotazione, che era sempre quello un po' più.
No, il calcio tennis era una mia passione. No? Già da 18 anni, quando sono arrivato a Varese, si giocava. Noi si arrivava, l'allenamento iniziava alle 2:30, alle 3, noi si arrivava all'1 al campo per fare un'ora e mezza di calcio tennis prima, capito? E quindi è una mia grande passione lì, posso dire, devo essere sincero, sono forse uno dei più bravi, ero uno dei più bravi, adesso l'età avanza. E ti faccio un altro...
Vai, io ti sto stuzzicando per farmi dire da te gli aneddoti, gli episodi.
Io arrivo alla Juventus, no? Arriva la Juventus e si faceva a Orbassano, ci allenavamo a Orbassano, Maifredi aveva fatto fare, sai, la famosa
gabbia. Me la ricordo molto bene.
Dopo, quando è arrivato Trapattoni, la gabbia l'aveva lasciata, però invece di fare il campo di gabbia aveva fatto due campi da calcio tennis.
Sì.
E allora intanto si andava a giocare. Una volta facciamo un torneo strepitoso di calcio tennis, 5 contro 5, perché la rete era abbastanza alta. Alla fine i calciatori si scelgono, Vialli, Baggio, eccetera. Alla fine l'ultima squadra che era rimasta era formata da Giovanni Trapattoni, Roberto Sorrentino, allenatore dei portieri, Sergio Brio, che voi vi ricorderete, io e Antonio Conte, che era un ragazzo giovane. E questa era la squadra, tutti gli altri, c'era Baggio, Vialli, Möller, Kohler, Giulio Cesar, Dino Baggio, tutti si erano fatti la squadra, no? 5 contro 5 contro 5. Alla fine i campioni, tra virgolette, del mondo di quel torneo lì siamo stati noi.
Allora è lì il bomber, sei stato sicuramente
tu. Era bellissimo
tu.
Perché Antonio Conte giocava dietro, Antonio Conte e Roberto Sorrentino dietro, Sergio Brio largo a destra, Trapattoni centrale e io a sinistra. Bellissimo, come a pallavolo, no? Nel senso
sì,
di
sì.
Trade.
Beh, abbiamo giocato un po' tutti. Senti,
Abbiamo battuto tutti.
Allora, partiamo da questa squadra, analizziamo, ne prendiamo. Partiamo proprio da qui. Trapattoni, per te, cos'è stato?
Trapattoni è un grande uomo, grandissima, persona squisita, di un'umiltà, per tutto quello che ha fatto, quello che è stato per il calcio. Trapattoni è una persona di umile, alla buona, ma insomma grande conoscitore di calcio. Un grande.
Trapattoni pensava che dopo tanti anni gente come Antonio Conte sarebbero diventati allenatori?
No, non credo.
No?
Non credo. No, perché insomma io sono stato dal 92 al 94 con mister Trapattoni. Insomma, Antonio era giovanissimo, per cui...
Sì, era appena sbocciato forse, no?
Sì. Era giovane, e quindi ancora non si poteva vedere, ma neanche dopo, voglio dire...
parlaci un po' di Conte, dai!
Quando uno diventa un grande allenatore, ma si vedeva che era un allenatore. No, non si vedeva. Antonio era un grande trascinatore, questo sì, perché era un ragazzo timidissimo, fuori dal campo, si vedeva poco, faceva la sua vita, ma in campo si vedeva, no? Si notava, lui correva a destra, a sinistra, uno dei più grandi centrocampisti negli inserimenti, ha fatto un sacco di gol, per cui in campo si trasformava, diventava, ma si vede anche adesso, Antonio, fuori come fa quando è in panchina. Ma Antonio in campo era un trascinatore, più che un coordinatore, un trascinatore. Quello che forse si vedeva di più era Didier Deschamps, che era si poteva vedere che sarebbe diventato.
Martellava in campo, vero? Mi dicono che in allenamento fosse molto testardo, no?
No, sì, Didier, sì, ma aveva un carattere particolare, ha un carattere particolare, ma insomma, tu l'hai conosciuto, Didier è un ragazzo veramente buono,
Squisito.
squisito, squisito. No, no, ma se devo vedere di tutti quelli che poi sono diventati allenatori, perché dopo alla fine di quella squadra ci sono un sacco di allenatori, Paolo Sosa, non dimentichiamo Paolo Sosa, quello che più di tutti mi sarei aspettato è proprio Didier.
Didier, hai parlato di Antonio, abbiamo parlato di Antonio Conte, no? Per come te lo ricordi all'inizio della sua carriera, quanto ha dato alla Juventus. Ti faccio una domanda un po' scomoda, no? Però tu saprai sicuramente pararla, respingerla, deviarla in calcio d'angolo, vedi tu cosa fare. Tu avresti mai accettato un'offerta dell'Inter? Parlo sapendo di interagire con te e quante volte anche in privato mi ricordi e mi sottolinei quanto sia importante la juventinità, no? Che c'è dentro ciascuno di noi, poi c'è chi più, chi meno e chi addirittura niente. Conte lo conosciamo, io non rinnego la storia della Juventus né quella di Antonio Conte, però onestamente ci ha fatto un po', ci ha lasciati un po' perplessi, no? Quando si è saputo di Conte all'Inter, senza entrare nel merito, i soldi, l'ingaggio,
No, 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 ma
eccetera, eccetera,
cioè,
eccetera. Tu
quello che. No, ma
che
io
cosa gli avresti
credo.
consigliato? O tu l'avresti accettata una proposta del genere?
Questa è una domanda da 1 milione di dollari, voglio dire. Nel senso
Vero?
che qui non si parla di soldi, perché credo che i soldi che gli ha dato l'Inter gli poteva dare qualsiasi altra squadra, credo, cioè di un certo livello, voglio dire. E qui si
Però?
parla di lavoro, poi alla fin fine si parla di lavoro, cioè noi pensiamo sempre che il calcio sia un mondo a parte, è un po', tra virgolette, lo è, però è anche un mondo del lavoro, voglio dire. E certamente se ti viene a cercare una squadra come l'Inter, con grande tradizione, anche se l'Inter rappresenta per la Juventus tutto quello che sappiamo, no? Però alla fin fine è il lavoro, e se io poi mi trovo o l'Inter o il Villarreal, voglio dire. Che cosa scelgo? Dopo un anno che sto fermo, dopo che un anno e mezzo che non alleno e ho la voglia di lavorare, perché dopo se tu passi un anno e non accetti l'Inter o il Milan e aspetti la chiamata non so di chi, poi se vai alla Roma, perché vai alla Roma? O vai alla Fiorentina, perché vai alla Fiorentina? Tutte le squadre, insomma, hanno un qualcosa contro la Juve, il Napoli, insomma, poi alla fin fine le squadre sono quelle, no? Se tu ti reputi un allenatore di un certo livello e vuoi andare nelle squadre migliori. Io non lo so,
Ti
io
uso
adesso.
la parolina magica, Michelangelo. Scusa, così facciamo un po' di
Sì.
dibattito, no?
Sì.
E interagiamo anche con gli amici che ci stanno seguendo da casa. Ti chiedo, però, l'Inter arriva come proposta dopo Calciopoli. Ecco, la parola magica è proprio
Lo
Calciopoli.
so, lo so. Sì, Antonio,
Vero?
tutto quello che vuoi, però noi sappiamo. Allora, io so, io sono juventino da sempre, Antonio Conte è juventino da sempre perché non ha mai negato questo, però è arrivata una proposta di lavoro interessante dove tu puoi far valere quello che sei, perché ha la possibilità di entrare in una società che mette dei grandi capitali, perché i presidenti cinesi mettono i soldi e sei invogliato, voglio dire, cioè diventa difficile dire. Sì, Antonio, il 5 maggio me lo ricordo contro l'Inter e tutto, e questo, quelli sono da tifoso ci sta. Quello che non avevo fatto io, non avevo mai parlato male di nessuno, tra virgolette, fra questo, no? Perché ognuno, io ho sempre pensato, io sono tifoso della Juventus, rappresento la Juventus, io non me lo posso prendere con nessuno. sono gli altri che se la devono prendere con me, vuol dire che sono io che
stessi,
comando.
O con se stessi, no? Perché senza esatto, crearsi bravo. Alibi.
Io non me la prendo, se perdo uno scudetto, non me la prendo con la Lazio quando abbiamo perso contro la Roma, perché io sono la Juventus, e la Juventus non può prendersela con nessuno. Io ho sempre pensato questo. Poi il discorso, e riprendiamo il discorso di Antonio, ci sta. Io non posso colpevolizzare Antonio. Sul lavoro ci sta. Io rimango juventino, però alleno l'Inter, il Milan, Napoli, la Roma. Insomma, sul lavoro non si deve discutere. Capisco che dopo Calciopoli e tutto quanto, però ricordati una cosa, se l'Inter è stata la promotrice di Calciopoli, tutte le altre non si sono tirate indietro. Cioè, nessuno ha detto mai una parola a favore, insomma, che state facendo nel Milan con i suoi dirigenti, nella Roma.
Anche perché ognuno
Napoli,
provava a difendere i propri interessi in quel
esatto,
momento.
Perché dopo alla fin fine, io adesso non voglio tornare con Calciopoli, no. Perché sulla Lazio c'erano delle telefonate, sulla Fiorentina c'erano delle telefonate, sulla Roma c'erano telefonate, per cui ognuno aveva le sue telefonate, però nessuno ha detto, hanno fatto e si è fatto come si fa sempre. Quando uno è in un momento di difficoltà, i lupi azzannano chi è in difficoltà.
E in quel momento hanno fatto tutti la stessa cosa.
Esatto, nessuno ha detto, si è alzato a dire no, cosa state facendo, guarda che non è così. Però insomma va bene, perché dopo alla fine...
Senti, qual è il portiere?
Il leone è tornato a ruggire.
Qual è il portiere più forte che hai conosciuto dopo di te?
No, io sono nato con e sono cresciuto con l'idolo Zoff. Adesso i più giovani magari, sai, pensano Zoff, ma è nell'ordine naturale delle cose, no? Ogni epoca c'ha il suo migliore di sempre. E certamente i giovani si ricorderanno, i meno giovani Zoff, quelli medi Peruzzi e quelli più giovani Buffon. Indubbiamente quelli che conosco meglio, io credo che sono due portieri più forti di tutti, e sono Peruzzi e Buffon.
Mi sai dire cosa hanno in comune e cosa hanno di completamente diverso?
Allora, in comune hanno... che sono forti.
Quando sono forti.
Quando è forte, cioè è difficile fare un distinguo, no? Quando ho fatto anche per un po' un periodo di tempo anche l'osservatore per la Juventus, no? Mi mandavano a vedere dei giocatori. Insomma, ci sono alcuni giocatori che non hai bisogno di, si conoscono. Cioè, come dire, tu vai a vedere Cristiano Ronaldo, e cosa gli scrivi di Cristiano Ronaldo? È veloce, bravo.
Infatti, cosa gli scrivi?
Scrivi delle cose, delle ovvietà mai viste. Allora dici, io una volta mi ricordo un giocatore, è forte, punto. E, allora, Gigi è nato per fare questo mestiere, perché qualsiasi, cioè lui può anche non allenarsi per un anno, lo metti in porta e fa bene sicuro. Ne sono convinto di questo, l'ho allenato per due volte, credo, ci ho giocato, sono stato suo compagno di camera per un anno, mi sono allenato con lui per un anno intero, ce l'avevo a fianco e so quello che è. Lui potrebbe non allenarsi, lui si allena, potrebbe staccare il cervello per quell'ora, l'ora e mezza di allenamento, stacca il cervello, e si allena lo stesso, alla stessa maniera.
Il corpo si muove lo stesso.
No, sì, lui è così, perché oppure quando gli dici di fare un'esercitazione un pochettino più complicata, lui ci pensa un pochino, poi quando ci ha pensato per 30 secondi la fa come se l'avesse sempre fatta. E questo vuol dire che tu sei nato per fare questo lavoro. Ed è senso della posizione, fisicamente sempre presente. Peruzzi invece è molto reattivo, molto esplosivo, una forza incredibile nelle gambe, tecnicamente forse un gradino sopra Buffon a livello tecnico, parliamo di portiere come presa e come tutto, no? Sì, però dopo alla fin fine sono due portieri differenti come caratteristiche, perché Gigi non ha molta forza nelle gambe, però ha un fisico e un senso della posizione incredibile.
Hai fatto riferimento a due icone bianconere che sono state tra i pali. Szczęsny, come portiere moderno, lo vedi sicuramente come un giocatore importante per la Juventus?
Sì, sì, indubbiamente sì. È un portiere moderno che è acquistato con l'esperienza internazionale, ha acquistato ancora più autorevolezza e soprattutto convinzione nei propri mezzi, perché è un portiere forte fra i pali, e questo è indubbio, perché se giochi in Serie A deve essere forte, perché sennò non puoi giocare in Serie A. E poi è anche ha una aplomb, una tranquillità in porta dei grandi portieri.
Posso dire che Rampulla è tra i portieri che ho conosciuto, ex portieri, ex calciatori, quello con le capacità tra i piedi migliori, quindi tra i più moderni? Cioè tu potresti giocare in attacco,
Sì, sì, no, io adesso non mi sono mai vantato di questo, però...
Però è vero, chi ha giocato con te, chi ti ha visto...
Allora, iniziando da calciatore, no, da attaccante, e tecnicamente ero bravino, poi mi sono messo in porta e soprattutto una cosa, mi reputo adesso, poi anche parlo da allenatore dei portieri adesso, da preparatore dei portieri, ero un portiere abbastanza moderno rispetto al tempo in cui sono... Io ho iniziato a giocare nei professionisti in Serie B a 18 anni a Varese, e il Varese mi ha agevolato in questo, no? Con Fascetti allenatore, facevo un calcio modernissimo, fatto di pressing, di pressing in avanti, di pressione di tutta la squadra, di giocatori, per cui ero costretto a giocare da secondo libero, perché nonostante non facessimo il fuorigioco sistematico, però veniva di conseguenza, no?
Sì, se quasi naturale per te,
attaccarti. Esatto, se tu fai pressione con tutta la squadra in avanti, con gli attaccanti, con i centrocampisti, con i difensori, insomma la squadra è portata a giocare da tre quarti in campo in su, non come una volta si giocava al limite dell'area propria, e quindi io ero costretto tante volte a uscire fuori area con i piedi e giocarla, e ti parlo del 1980, sono passati 40 anni, e questo me lo sono portato, no? Perché quei 3 anni a Varese sono stati così, e sono stati 3 anni di allenamenti anche solo a volte solo coi piedi.
Ma quanti portieri si possono vantare di aver fatto gol nella porta avversaria, scusa? Tra l'altro.
Credo tre.
Tre?
in Italia credo tre, quattro, perché dopo di me Taibi, Amelia l'ha fatto in una partita di Europa Cup, e poi insomma l'ultimo, il portiere del Benevento.
Del Benevento, contro il Milan.
Contro il Milan, sì.
Esatto, esatto. Tra l'altro tutti avevamo la figurina di Rampulla ricordando appunto quel gesto quando poi sei stato...
Quello è stato quando ho iniziato a giocare in porta, io anche a livello giovanile, quando sia nei giovanissimi che negli allievi, tiravo anche i calci di rigore, per cui i gol li ho già fatti, no? Quando magari le partite...
Cioè, verrebbe da dire perché hai fatto il portiere alla fine, no?
Ho fatto il portiere perché mio padre voleva... Mi ripeteva sempre Combi, Rosetta Gai, Combi, poi Sentimenti Quarto, Viola, Anzolin, tutti i portieri, voglia tutti i nomi dei portieri. Lui era appassionato dei portieri, quindi...
Quanto è importante la figura paterna. Certo, sì. Senti, hai parlato che sei stato in camera, hai dormito i ritiri pre-partita con Buffon. Ci dici chi è, con chi sei diventato amico nel corso della tua carriera di calciatore? Anche non della Juventus.
Con Peruzzi. Io, sì. Con Angelo siamo stati 4 anni in camera, perché dopo alla fine mi ricordo quando sono arrivato alla Juve, Trapattoni voleva che si cambiasse ogni settimana, si cambiasse compagno di camera.
Ah, proprio come regola?
Sì, per conoscersi di più, per conoscersi meglio, fra tutti, no? E io all'inizio sono stato con Luca, con Vialli, perché ci conoscevamo dalla Nazionale Under 21 di tanti anni, con Luca, poi con Roberto Baggio, ho girato quasi tutti, però quando siamo trovati io e Angelo in camera, ho detto basta, non cambiamo più, stiamo noi due, perché a noi va bene qualsiasi cosa, perché quando sei in camera, sai, qualcuno guarda la televisione, e no, abbassa, perché se no abbassa, e tu... Con Angelo invece non c'era nessun
problema. Tutto quello che facevate andava bene.
No, perché quando... Sì, no, perché quando... Anch'io sono fatto così, no? O c'è la luce accesa, o c'è le finestre aperte, o c'è la televisione a tutto volume. Se io sonno, dormo. E così anche Angelo, per cui non ci facevamo problemi.
Non c'erano problemi. Senti, invece il più schizzinoso, quello che...
No, comunque per finire il discorso degli sì. amici, credo... Vabbè, con tanti siamo rimasti in contatto. Quelli forse più, che anche non della Juve... con Marco Gian De Biagi della Cremonese e con Riccardo Maspero, sempre della Cremonese, siamo quelli Maspero,
quello della fatidica buca di Salas,
esatto. Perché Ricky è grande tifoso della Juve, anche lui, perché lui è andato a giocare al Torino, capito? È tifoso della Juve. Quando eravamo a Cremona, quando vedevamo sempre le partite di Coppa della Juve in televisione, facevamo il tifo, cioè ci mettevamo una maglia della Juve quando guardavamo, per cui
apprezzeranno i tifosi del Toro in questo momento che magari ci stanno ascoltando, non saranno in tanti ovviamente. Michelangelo, ci fermiamo qualche istante e poi vediamo se riusciamo a fare questo intreccio telefonico con chi ha avuto fiuto magari ai tempi nella Juve, che ha vinto tanto, tutto, ci racconterete magari insieme che cosa. A dopo, la Juve del lunedì.
La Juve del lunedì.
La Juve dei lunedì in questa edizione speciale in compagnia di Michelangelo Rampulla e la sua juventinità, la sua valigia carica di ricordi. Ciao Michelangelo, lo ritroviamo, eccolo qui.
Tonio.
Ciao. Eccoti. Tanti bei aneddoti, tanti bei ricordi nella prima parte di questa puntata natalizia, no? Che vogliamo trasferire e raccontare ai nostri amici a casa. Ringrazio anche in regia Yves Roche in versione natalizia, che è pronto, speriamo, di metterci in contatto con casa. Non riusciamo in questo momento, non riusciamo. Allora proseguiamo un attimo con te, Michelangelo, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Hai parlato dei tuoi compagni di squadra. Mi dici con quella squadra e se quella squadra è secondo te stato quel periodo, no? È stata una delle Juve più forti in cui tu hai giocato, quella dei grandi successi? Qual è stata? Quali nomi hanno fatto la differenza? Quali acquisti?
No, sicuramente sì, perché il mio periodo dal 92 al 2002 è coinciso con due finali di Coppa UEFA e quasi quattro finali di Coppa Campioni. Purtroppo ne abbiamo vinte solo due su tutto questo, per cui e poi una semifinale, un quarto di finale. Praticamente in 10 anni abbiamo sbagliato solo un anno, in quell'anno lì, e siamo usciti prima forse nel 99-2000, credo, ma in tutti gli altri anni insomma siamo sempre arrivati abbastanza lontano nelle competizioni europee, quando la Coppa UEFA non era la Coppa UEFA di adesso, ma partecipavano le squadre che arrivavano seconda, terza e quarta in campionato, quindi insomma era una mini Champions League.
Una mini Champions League, certo.
Esatto, e quindi sì, secondo me è stata la squadra più forte nella quale, con i nomi che c'erano, era forse stata quella del 97, 96-97, quella che ha perso la finale contro il Borussia Dortmund a Monaco di Baviera. Lì abbiamo vinto tutto, campionato, Supercoppa italiana, Supercoppa europea, Coppa intercontinentale. Ci è mancata la ciliegina sulla torta di fare il quintuplete quell'anno lì. Insomma, ci è mancato poco.
Qual è stata la forza di quella Juventus? E qual è il limite?
La forza era la squadra con qualche ciliegina importante, che era Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, Alen Boksic, Jugovic, insomma, Nicola Amoruso quando è entrato, Christian Vieri, insomma, è una squadra fortissima, veramente forte. È una squadra che dove andavamo ricevevamo applausi, vi parlo a livello europeo, da parte di tutti, per cui è la famosa squadra della semifinale contro l'Ajax, 2-1 all'Amsterdam Arena e 4-1 in casa, e quindi io mi ricorderò sempre Van Gaal che si alzava in piedi e applaudiva, e insomma quella è stata una grandissima soddisfazione. Tutte le Juventus alla quale ho partecipato erano fortissime, quella forse un qualcosina in più.
Ecco, e tutte, cioè alcune di quelle, no, portavano la firma di Marcello Lippi. cosa ha avuto di speciale nei vostri confronti Marcello Lippi? Cosa è riuscito a dare di nuovo anche al movimento calcistico italiano in quel periodo?
Ha dato un qualcosa, cioè, che nell'ambito si cercava sempre di passare attraverso il gioco ragionato, no? di sacchi, insomma il calcio che si vede anche adesso, no? Con tanti passaggi, tanto possesso palla per poi finalizzare. Invece Marcello ha portato quello che è fondamentale nel gioco del calcio, cioè quello di far gol. Di far gol. Per lui prima si arrivava in zona gol e meglio era per la squadra, per cui i nostri allenamenti erano tutti finalizzati al fatto di 3-4 passaggi e arrivare in zona gol. Quando hai dei certi tipi di attaccanti, noi siamo partiti con Vialli, Roberto Baggio, poi Del Piero, Ravanelli, Boxic, poi Pippo Inzaghi e soprattutto sempre Del Piero che era la costante, Cristian Vieri, Amoruso. Cioè, quando hai attaccanti forti, la prima cosa da fare è servire gli attaccanti. E quindi ha portato questa ventata di entusiasmo per quanto riguarda la voglia di attaccare, di pressare, di non far giocare l'avversario, anche in squadre come la Juventus, che io da avversario della Juventus, quando giocavo a Cremona, vedevo la Juventus che giocava a palla, perché è tecnicamente molto più forte di noi, giocava a palla e un calcio più ragionato. Invece il calcio di Marcello Lippi era un calcio più un patto di velocità, di andare subito in pressione sull'avversario e non far giocare. Io ho visto molte squadre prendere la palla e buttarla in fallo laterale per non, che non riuscivano a giocare. Questo è, alla squadra che attua questo tipo di pressione, dà entusiasmo e voglia di vincere. Soprattutto ci ha dato una voglia di vincere che avevamo già, ma che l'ha accentuata ancora di più. E poi alle spalle avevamo una società veramente solida, forte e competente, che anche loro, insomma, erano sulla stessa lunghezza d'onda. La cosa fondamentale è che la società, l'allenatore e i calciatori siano sempre sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda la visione e la prospettiva dove vuoi andare a parare.
E da cosa dipende questo? Da cosa dipende? Cioè, questa bravura
dipende
da chi compete?
Dalla capacità persuasiva dell'allenatore.
Capacità persuasiva dell'allenatore.
È di convincere i calciatori a seguire un'idea. E Marcello Lippi in questo forse credo che sia, è il numero uno al mondo. E ha conosciuto di calcio, è numero uno al mondo.
Anche perché poi per andare a trasferire queste teorie in Cina devi essere veramente bravo, no?
E che poi abbiamo trasferito in Cina e che noi in 3 anni abbiamo vinto 3 campionati, abbiamo vinto per la prima volta, una squadra cinese ha vinto la Coppa dei Campioni asiatica, che non c'era mai riuscita a battere i giapponesi, le coreane e soprattutto quelle del Medio Oriente. E quindi insomma si è fatto capire
l'esperienza
anche
si è fatta.
Parlavamo cinese.
Esatto, che non parlavate cinese. Senti, fuori dai denti, chi ti ha deluso di più nella tua carriera? O quale situazione ti ha deluso di più nella carriera calcistica?
Buono, non credo nessuno. Insomma. Ma alcune persone ti deludono, alcune persone ti deludono meno. Però insomma, adesso fare dei nomi non mi interessa.
No, situazioni, certo.
È acqua passata. No, credo che, sai, come in tutti i lavori o nella vita di qualsiasi persona ci sono delle delusioni che tu magari non ti aspetti, però fa parte della vita, non può essere tutto rose e fiori, almeno, credo. E quindi ci sono le delusioni.
E quindi
devono
accettare.
Scusa?
E quindi si devono accettare, si accettano.
No, ovvio, perché
non le dimentichi.
Cosa, chi ti delude o chi non ti delude o chi ti è, insomma, ti aiuta a crescere a passare questo tuo percorso terreno, insomma, insegnandoti sempre qualcosa, per cui sia le delusioni che le grandi vittorie, le grandi soddisfazioni fanno parte della vita.
Adesso andiamo un po' sull'attualità, no? Rimbalzando un po' il tema dal passato al presente in questi minuti che ci restano ancora con te. Intanto buone feste da parte di tutti i tifosi bianconeri che stanno scrivendo e ci stanno dicendo chiaramente che ricordano.
Io ricambio con tanto affetto.
Ricambi, anche perché poi li hai rappresentati per alcune stagioni, no? Come in qualità di responsabile dei tifosi a livello nazionale, tante idee, e poi sei andato in pensione.
Sì,
vabbè.
Sei andato
a pescare in giro.
Esatto, abbiamo creato. Insieme ai miei due collaboratori Davide Anelli e Umberto Rissone abbiamo creato il centro di coordinamento dei Juventus Club Doc, per cui, insomma,
quando non esistevano, diciamolo
non
ovviamente.
Esistevano, per cui abbiamo creato qualcosina anche noi.
Senti, qual era l'avversaria che pattivate di più, che pativi di più affrontare? C'è una sfida? È il derby, il Milan, il Napoli, uno stadio
che
un altro?
No, perché io in questo, insomma, io ho giocato tre derby da titolare nella mia vita, due da titolare, uno subentrato dopo un quarto d'ora, e tutte e tre li ho vinte, abbiamo vinto 2-1 tutte e tre le partite, per cui i derby non...
L'uomo dei 2-1, ok, i derby no.
Esatto, i derby no, non mi ricordo, sinceramente, non c'era una partita... Sai, quando sei alla Juve diventa difficile, ma non puoi temere nessuno, anche se in un momento in cui le cose non vanno bene, però non puoi temere nessuno, sei la Juventus e non devi temere nessuno. Rispettare sì, perché i grandi campioni rispettano tutti ma non temono nessuno.
Parlando di campioni, doverosamente lo facciamo anche con te. È stato un anno davvero pazzesco questo. Nel 2020 abbiamo salutato Pietro Anastasi. Magari sarà stato anche un tuo beniamino, no?
Sì, l'ho conosciuto. Io avevo il libro di Pietro Anastasi, perché per i siciliani Pietro Anastasi ha rappresentato il sogno che tutti volevamo fare, di andare a giocare in Serie A e soprattutto nella Juventus. Per tanti ragazzi, bambini e ragazzi siciliani Anastasi ha rappresentato quello.
Diego Armando Maradona, Paolo Rossi, no? Per citarne gli ultimi importanti e pesanti, ingombranti, sì, in campo, no? Ingombranti per chi doveva marcarli. Tu hai,
sì,
qualche ricordo?
Perché non avevano un'età,
sì, oltretutto,
così avanzata, e purtroppo
tu li hai conosciuti? Li hai conosciuti? Ci hai giocato? Ti sei allenato?
Allora, sì, con Diego, con Maradona abbiamo giocato contro, ero a Cremona, in due partite mi ha fatto tre gol, per cui
non volevamo ricordare questo, dai.
No, di Diego mi ricordo, Diego, insomma, quando si parla di calciatori si parla sempre per nome, per cui con Diego mi ricordo un episodio, io non parlo di quello di Diego degli ultimi tempi, quello che ogni tanto vedevamo magari in qualche filmato che faceva male al cuore, alle persone sicuramente, ma mi ricordo il Diego del campo. C'era una partita, la finale di Coppa Italia, che si giocava a Cremona fra Sampdoria e Napoli, e noi il giorno prima, il sabato, avevamo vinto lo spareggio a Pescara contro la Regina per andare in Serie A, e allora ci hanno chiesto, cioè la società, visto ospitante della finale di Coppa Italia, di fare il giro di campo durante il riscaldamento delle due squadre, di fare il giro di campo, insomma, per prendersi applausi, insomma. Era l'unico che si è fermato dal fare il riscaldamento a venirsi a stringere la mano a tutti i giocatori della Cremonese e a complimentarsi per il raggiungimento della promozione in Serie A è stato Diego Maradona. È venuto a stringerci la mano a tutti e a farci complimenti, per dire questa è la grandezza del calciatore, parliamo del calciatore. Paolo Rossi non lo conosco, l'ho visto, il tifoso juventino per Paolo Rossi, e poi dopo il Mondiale 82 ha rappresentato il top, insomma Pablito era Pablito, per tutti ormai, e questo dispiace a 64 anni che, insomma sono momenti difficili.
E ci stringiamo ancora.
Di Pietro ho detto che poi ho conosciuto a Varese, mi ha portato una volta a casa sua e aveva una fotografia all'entrata, mi ricorderò sempre.
Anastasi.
La fotografia, Pietruzzo Anastasi.
Pietruzzo.
Si allenava con noi prima di andare ad Ascoli, si è allenato con noi per qualche mese, con Marotta, direttore sportivo. E finito l'allenamento ho detto, prima di andare a mangiare, devo passare un attimo da casa, mi ha fatto salire a casa sua. E all'entrata di casa sua aveva una fotografia del tabellone del comunale di Torino, della famosa partita che era entrata all'82esimo, lui era entrato all'82esimo e ha fatto una tripletta in 5 minuti, in 6 minuti.
Sì, era legatissimo a questi ricordi e incontrandolo lo citava spesso. Sì, sì. Bello, bello, e grazie per averci messo esposto, no? questi ricordi, queste curiosità che non si leggono tutti i giorni attorno a questi nomi. Senti, la Juve di oggi, Pirlo in panchina, di solito la Juve, no, si affidava a allenatori quasi già esperti, qui invece è una scommessa. Le scommesse si vincono anche grazie a che cosa, Michelangelo?
A quello che ho detto prima io di Lippi, no? Perché anche Lippi ha fatto degli anni buoni a Cesena come allenatore, a Bergamo e poi soprattutto a Napoli in un momento di difficoltà, cioè, però non era ancora vinto, non era ma anche con Trapattoni stesso, quando è arrivato la prima volta alla Juve, credo che, non so se avesse allenato un anno il Milan o niente di più di questo, però... scommesse che solo la Juve può fare, secondo me, perché in questo hai dei giocatori talmente forti che se riescono a entrare nella mentalità dell'allenatore, in questo caso di Pirlo, credo che possa fare benissimo, non bene, ma benissimo, perché anche lui ha delle capacità, è stato un grandissimo fuoriclasse e soprattutto ha il physique du rôle dell'allenatore, non è l'allenatore scalmanato che corre nella zona tecnica dell'allenatore a destra e a sinistra per far vedere ma è un allenatore che guarda la partita e cerca di capire dove si può migliorare durante la partita, e questo è importante per l'allenatore. Io non mi sono mai piaciuti quegli allenatori che corrono nell'area tecnica a destra e a sinistra, passa a destra, passa a sinistra, perché in campo non si ascolta. Per me l'allenatore è quello che ha la sua idea e sceglie giocatori capaci di interpretare la sua idea e metterla con le proprie capacità dentro al campo, non i burattini che tu da subbuteo gli dici dove deve andare a destra e a sinistra. Allora io scelgo Antonio Paolino perché sulla destra mi rappresenta e può fare al caso della mia idea di gioco. Bene, tu sviluppa la mia idea di gioco con le tue capacità, quello è l'allenatore, e credo che Pirlo sia uno di questi. È calmo, tranquillo, è quello che deve essere l'allenatore. In panchina l'allenatore deve essere freddo, perché deve capire dove ci sono delle cose da migliorare durante la partita, che sono 90 minuti, non sono delle ore, sono soltanto 90 minuti, che tu devi, se le cose vanno male, devi cercare di capire in quei 90 minuti, in pochi attimi, e se sei lì a fare il tifoso in panchina non va bene.
Senti, tu di Champions League, chiudiamo con l'argomento da sfatare, no? Champions League. Sì. Tu ne hai giocate di finali, anche la Juventus dell'ultimo periodo, due volte con Massimiliano Allegri sulla panchina, ne hai vinte, ne hai perse. Che cosa bisogna fare? Che cosa non bisogna fare? Che consigli daresti alla squadra di oggi, no? Visto che le hai giocate, le hai vinte, le hai perse, le partite importanti, anche in
Guarda,
Champions.
Sinceramente non lo so, è okay. Difficile. Cioè, tutti
ringraziamo il nostro ospite.
Perché sono delle partite singole, tu per arrivare in finale devi giocare 14 partite e cercare di arrivare a quella partita, però ci sono tante componenti che fanno parte di una sola partita. Arrivare al top della condizione, non avere infortuni, mentalmente carichi. Noi le due finali che abbiamo perse sono venute dopo aver vinto il campionato. Cioè, noi la domenica abbiamo vinto il campionato e insomma 7-8 giorni dopo dovevamo fare la finale di Coppa
Praticamente Campioni. Sì, poco tempo.
Un po' ti scarica. Poi non dimentichiamo, la finale col Borussia Dortmund si è giocata, sono le classiche partite che si dicono, no? Si è giocata 10 volte, ne vinci 9 e ne perdi una, e è successo quella volta lì. Con il Real Madrid l'anno dopo, il giorno prima si fa male Del Piero, che era in quel momento lì il calciatore che poteva ribaltare le sorti di una partita in qualunque momento, ha avuto una piccola contrattura all'adduttore destro e purtroppo abbiamo giocato con Del Piero al 40% la finale, per cui è quello che ti dicevo prima, devi arrivare tutte queste componenti al top, e poi una partita, noi sappiamo benissimo che una partita può succedere tutto, purtroppo non so se è nervosismo, se insomma ti viene il braccino all'ultimo, è come un tennista che gioca benissimo tutta la partita, poi al momento finale gli viene il braccino e tira in rete o tira fuori. E noi è successo questo, purtroppo.
Una squadra forte, secondo te, è forte in tutti i reparti o è equilibrata? Tanto per farti un esempio, il tuo centrocampo.
Hai detto le due cose fondamentali: squadra forte in tutti i reparti, e quello che più comporta avere una squadra forte è l'equilibrio delle parti, è fondamentale. Queste due cose sono le componenti fondamentali per vincere. Squadra forte in tutti i reparti con il giusto equilibrio.
Allora, abbiamo parlato della squadra. Noi avremmo voluto farvi interagire, ma un piccolo problemino abbiamo già. Lo sentiremo a seguire, no? Luciano Moggi, che dirigente
allora
è stato
così. Direttore da questa parte. Direttore, ciao.
Eccolo. Che direttore è stato, che uomo è stato all'interno dello spogliatoio e perché è finita così con lui? Ha abusato del suo potere? È stato antipatico ad alcuni?
No. Ma io tanti calciatori che conosco, che sono stati calciatori del direttore Moggi, nessuno ne parla male, nessuno. Io credo che insomma lui, se poteva darti una mano, te la dava, sicuro, senza se, senza ma. È stato, credo, forse uno dei dirigenti più grandi che il calcio italiano abbia mai avuto. Grande conoscitore di calcio, grande conoscitore di uomini, e questo è importante, forse ancora prima del calcio, e come persona, insomma, era uno che rideva e scherzava, però quando si incazzava.
Dai, raccontaci ancora un aneddoto, ne hai raccontati diversi di curiosi e inediti, di Luciano Moggi. A me verrebbe in mente quando alla C-Sport, no? Qualche bettibecco tra calciatori... E lui aveva sempre la frase diplomatica per noi giornalisti che aspettavamo fuori. Presentazione di Miccoli, la presentazione delle grottaglie, Ibrahimovic.
Guarda,
dimmi tu, scegli quella che vuoi.
Mi ricordo una volta un rimprovero a Edgar Davids. Mamma mia, nello spogliatoio.
Mamma mia, mi interessa già, questo non lo conosco.
No. Poi fatelo dire da lui, no, vabbè, insomma... Era successa una cosa un po' particolare, insomma, allora lui ha iniziato con calma, perché insomma, ha iniziato con calma e poi si è rivolto, eravamo nello spogliatoio del comunale, si è rivolto a Edgar, e tu, ma gliene ha detto di tutti i colori, e tu come ti permetti, ma no, Edgar non era altissimo, ma era diventato di 2 centimetri.
E per farlo, rimpicciolire, no?
Sì. No, voluto. Edgar ha cercato di alzarsi, ma il direttore si era avvicinato ancora di più. Come ti permetti?
Senti, nei tuoi confronti, avevo pensato a questo scherzo, no? Cioè, questo giochino di vedere una trattativa tra te che chiedi il raddoppio dello stipendio e di prolungare il contratto, no? Per vedere che cosa avrebbe risposto. Era complicato.
No, perché io questo è successo veramente. Io non chiedevo il raddoppio dello stipendio. No, io mi ricordo l'ultimo anno era così, 99, e insomma, vengo convocato perché io volevo rinnovare di un altro anno, no? Volevo rinnovare di un altro anno. E Moggi mi ha detto: no, non ti posso rinnovare un altro anno. Ho detto: perché? Ho detto: io non ho mai parlato, non ho mai discusso, non ho mai fatto niente di che comportasse. Allora io, appena lui mi ha detto non mi poteva fare, mi ricordo che era forse ottobre, perché tornavamo da una trasferta in Coppa UEFA a Cipro l'anno di Ancelotti, e settimana dopo era a metà ottobre, credo. Allora ho detto: vabbè, allora se non mi rinnova il contratto io smetto subito. E allora lui mi ha detto: perché tu non mi hai mai parlato così? Ho detto: direttore, però scusa, almeno un minimo di riconoscimento. E poi ho detto: a me mi vuole il Venezia. Io ho detto che il direttore sportivo del Venezia era Marotta. E allora dice: no, non è vero, non è vero. Vabbè, ok, io ho parlato con Marotta, ho detto che mi vuole. E quindi ha detto: allora guardami bene, mi ha detto, entro prima di Natale ti metto a posto. Ha detto: no, mi ha detto, ho detto che prima di Natale ti metto a posto, basta, te ne puoi andare.
Fantastico, fantastico.
E io me ne sono andato, effettivamente, prima di Natale, dopo un Fiorentina-Juventus, prima di un Fiorentina-Juventus, era la Fiorentina-Juventus era il 19 dicembre del 99, e il 17, venerdì 17 dicembre ho firmato
una data particolare,
3 anni di contratto, gli ultimi 3 anni di contratto con la Juventus fino al 2002 con il direttore
Michelangelo. Michelangelo, noi prenderemo questo pezzo, no, perché adesso non può intervenire, problemi tecnici, problemi personali, no, è impegnato, e gli faremo riascoltare tutto quello che ci hai detto. Intanto noi ringraziamo.
Ma io ho fatto anche la voce.
La voce, sì, ma infatti potremmo anche dire, potremmo anche non chiamarlo più a questo punto, ovviamente.
No, beh, direttore, mi scuso,
Ecco, prendiamo tutto il pezzo e mandiamolo al direttore Luciano Moggi. Intanto noi ringraziamo davvero, Radio Bianconera ringrazia Michelangelo Rampulla per questo racconto, per questa juventinità che certamente è trapelata dai suoi aneddoti, dai suoi racconti e anche dalla passione che lo ha visto protagonista in campo e fuori dal campo, vice allenatore, preparatore dei portieri, un po' tutto, hai fatto tutto in 40 anni di carriera. Davvero
tutto,
grazie,
tutto.
Te ne sono grati anche i tifosi juventini. Buone feste, grazie a Michelangelo Rampulla.
Buon Natale, un felice anno nuovo e speriamo in un 2021 bellissimo.
Da Michelangelo Rampulla per gli amici di Radio Bianconera. Grazie Rampulla, noi la Juve del lunedì termina così, però poi ascolteremo anche Luciano Moggi. Attenzione, le sorprese non sono finite.
La Juve del lunedì.
Altro che la Juve del lunedì. Altro che la Juve del lunedì, mi sentite? Ci sentiamo? Allora sì, altro che la Juve del lunedì, la Juve dei lunedì, perché finiamo in bellezza dopo aver sentito tanti aneddoti, tanta juventinità con Michelangelo Rampulla e con l'imitazione di Luciano Moggi. Vediamo se adesso Luciano Moggi confermerà il tutto in quest'ultima mezz'oretta con noi. Luciano Moggi, direttamente da casa sua. Ciao Luciano, ciao direttore.
Eccomi, ciao.
Ti sei comportato male con Michelangelo Rampulla? Ti abbiamo imitato bene? Ti fa sorridere la cosa? Ti imitano
allora,
in tanti.
Imitare è una cosa abbastanza grossa, ci ha provato, però praticamente io non ho bisogno di imitazioni perché
sei unico.
Una cosa e gliel'ho fatta. Quando lui mi ha chiesto il contratto, gli ho detto di non rompere, perché ci pensavo io. Lui non l'ha rotto e io gli ho fatto il contratto.
Certo, senti, in queste vacanze di Natale, in questo nuovo anno che aspettiamo, ci fai gli auguri ai tifosi della Juventus? Che cosa ti senti di dire?
Guarda, colgo proprio l'occasione, anche perché mi hanno già telefonato tantissimi club e quindi colgo l'occasione per rinnovare gli auguri a chi me li ha mandati, per rinnovare gli auguri a chi ancora non me l'ha mandato e me ne manderà sicuramente. Faccio i migliori auguri di buon Natale e anche di buon anno e speriamo che questo 2020 finisca presto, perché ha rotto proprio nelle vite delle persone, nell'economia del paese e ha rotto anche nel calcio, perché mette in condizioni le squadre di calcio di giocare praticamente a seconda del Covid, cioè possono mancare i giocatori all'improvviso e le società non hanno certo i rendimenti soliti che avevano nel passato. Questo è quello che ha determinato questo virus e io spero, passando appunto un buon Natale, un buon primo dell'anno, che tutto vada via, che scompaia improvvisamente e tutti ci troviamo a rivivere una vita come era prima.
Ne approfittiamo anche noi, Luciano, davvero di cuore da parte di Radio Bianconera a fare gli auguri anche a te e alla tua famiglia. Ti ringraziamo per questa importante contributo che dai anche alla nostra radio attraverso di noi, far arrivare il tuo messaggio, e sai quanto ti vogliamo e ti vogliono bene i tifosi bianconeri, a tutto il popolo bianconero in questo 2020 davvero a cui vogliamo dare un calcio per cacciarlo via.
Un calcio vero.
Senti, ti avevo preparato, lo sai, la macchina della verità, abbiamo sentito, sì, te l'avevo detto, avremmo giocato al gioco dell'alfabeto. Ah, come Andrea Agnelli, come Avvocato Agnelli, come anche Anastasi, perché vogliamo ricordare attraverso te un po' le persone care alla Juventus che se ne sono andate. Partirei da Anastasi, vorrei che tu ricordassi poi anche Maradona con la lettera M e anche un certo Paolo Rossi.
Sì, ma se andiamo dall'A alla P alla Z eccetera facciamo confusione. Allora, quando mi parli di Andrea Agnelli e mi parli dell'avvocato Agnelli, mi devi parlare anche del dottor Umberto Agnelli, che penso era un tramite importante nell'attività della Triade. E devo dire che Andrea è un presidente eccellente, che ha imparato evidentemente nei 12 anni che ha seguito suo padre in noi a vivere nel calcio, un mondo davvero difficile in cui i più diciamo i meno furbi sono quelli più astuti nella vita normale, e quindi bisogna saperci stare e bisogna sapersi anche comportare. Andrea credo che abbia il mestiere proprio nato e studiato, e abbia saputo, specialmente in questi anni dopo il famoso Calciopoli, ha saputo tenere alta la bandiera di quelli che non hanno fatto niente, praticamente sono stati condannati, e questo praticamente credo che sia una cosa importante, perché non si è mai nascosto. Ha detto che avevamo vinto tanti scudetti, compresi due che praticamente hanno tolto la Juventus, e l'ha detto con decisione, l'ha scritto anche allo stadio, e questo credo che sia importante per un presidente che effettivamente poi è riuscito a vincere 9 scudetti di fila, e credo che anche questo dimostri la bontà del suo lavoro.
E gli va da riconosciuto assolutamente.
Per quanto riguarda l'avvocato, che dire, era uno che è un gran dirigente, ed era uno che prendeva in barzelletta le cose, ma le prendeva in barzelletta solo per far capire quale tasso di importanza poteva avere la vita in certe circostanze.
E in te ha trovato l'uomo giusto, no? A cui raccontare queste barzellette con la semplicità alle 5 del mattino, alle 6?
5 del mattino, 6, ma vedi, ci siamo trovati in certe circostanze con l'avvocato Agnelli, abbastanza, direi, clamorose per i media, per noi praticamente niente di eccezionale. Io ricordo quando tutti hanno scritto che io dicevo bugie anche all'avvocato, cosa non vera, perché riguardante appunto il discorso di Vieri e il suo trasferimento all'Atletico Madrid, mi telefonò l'avvocato la sera prima di un'assemblea della Fiat e mi disse guarda Moggi, che domani in assemblea mi chiederanno più della Juve che della Fiat. Cosa dovrei dire di Vieri? E io gli dissi, avvocato, Vieri non lo diamo, perché mi hanno offerto 28 milioni di vecchie lire, ovviamente, in 5 anni, e ho detto di no. Lui la mattina ha fatto praticamente la conferenza all'assemblea e ha detto, Moggi mi ha detto che non vendiamo Vieri, alla domanda di alcuni. E io purtroppo mi sono trovato quella mattina nelle circostanze di dover prendere una decisione diversa, perché praticamente è venuto Vieri, ha cominciato a sbattere la porta, a dire che io voglio 5 miliardi, anzi
di vecchie lire,
altrimenti me ne vado, eccetera. Io sapevo che l'aveva mandato l'Atletico Madrid. A Vieri dissi, attenzione ragazzo, tu adesso... a chi ti ha mandato qui, gli devi dire che 28 miliardi di vecchie lire offerti in 5 anni, gli devi dire che non è accettato dalla Juve, dal sottoscritto in modo particolare. E gli devi anche dire che se danno 36 miliardi cash, io non ho problemi, ti dico subito di sì, altrimenti te ne vai a allenarti al campo e non rompi. Quello che disse a Rapulla.
Per tutti c'era una parola buona.
E infatti Vieri, così come Rampulla, Vieri si rivolse telefonicamente all'Atletico Madrid e dopo circa 40 minuti arrivò un fax che testimoniava praticamente l'accettazione della proposta, 36 miliardi di vecchie lire pagabili cash. Mi affrettai a telefonare all'avvocato che pensavo fosse ancora in assemblea, invece l'avvocato era partito, era andato a Cannes. Tramite centralini di Casagnelli l'ho ritracciato anche durante la conferenza a Cannes e gli ho detto: di avvocato,
io l'ho cercata.
Gli ho detto quello che era successo. Sai che mi ha detto lui? Ha fatto bene.
Non avevo
hai
dubbi.
Fatto bene, hai fatto bene. Io ormai ho detto che Vieri non si vendeva, ma lascia il tempo che trova. L'importante è che tu mi trovi un centravanti che segna gol. Io ho preso praticamente Pippo Inzaghi.
Lo ricordiamo molto bene.
15 miliardi di vecchie lire e praticamente ho guadagnato dei soldi, ho risparmiato come stipendio con Pippo Inzaghi e alla fine dell'anno Pippo Inzaghi è risultato capocannoniere del campionato. Questo è stato travisato completamente perché alcune persone, tra cui una importante, un direttore di un giornale che va per la maggiore sportivo, aveva detto Moggi, dice bugia anche l'avvocato. La realtà qual è? Che non ho detto nessuno.
Hai fatto gli interessi della società, certo.
Però la gente può capire.
Però tu l'hai spiegato, sei qui apposta. Senti Luciano, dobbiamo accelerare perché l'alfabeto è lunghissimo.
Acceleriamo.
Della famiglia Agnelli, di Umberto, dell'avvocato hai praticamente detto.
Non ho detto niente di Umberto perché secondo me è stato un manager eccezionale, il manager che ha portato addirittura Marchionne in Fiat. Io ricordo che nel 94 siamo entrati assieme in Fiat con Marchionne e credo che sia stato praticamente nella sua attività anche di presidente di Fiat una persona importantissima, una persona che, attenzione, nonostante avesse a cuore le sorti della Juventus in modo particolare, quando abbiamo vinto il campionato io gli ho detto: dottore, perché non diamo una Y, cambiamo un po', perché noi davamo alla fine di un campionato vinto un orologio d'oro ai giocatori, gli ho detto cambiamo, diamogli una Y. Ecco, quella Y che mi ha promesso il dottor Agnelli è arrivata dopo 6 mesi. E io poi mi sono anche un po' incavolato, direi, ingiustamente col dottor Agnelli, dicendo che avevo fatto una promessa ai giocatori che non arrivava e dopo è arrivata la Y. Io credo che il dottor Agnelli sia stato un manager, direi, eccezionale. L'avvocato, un uomo di carisma che praticamente presentava le cose nel modo eccezionale, che praticamente incantava la platea. Erano due differenze di cose che praticamente portavano il dottor Agnelli da grande manager a una riduzione di quello che diceva per i media, che volevano cose molto più esilaranti e più attinenti praticamente a un pubblico sportivo che seguiva appunto la Juventus. E direi che insomma, messi tutti e due assieme, erano due grandi dirigenti.
Grandissimi, certo.
Fiat, hanno portato Fiat nel mondo come meglio non si poteva.
Luciano, ricordiamo velocemente questi tre personaggi, Anastasi, Maradona, che tu hai conosciuto, Paolo Rossi. Vuoi ricordarli con un tuo...
Ma sai, io il ricordo direi più pressante è quello che ho avuto con Maradona e quello che ho avuto con Paolino Rossi, perché Anastasi, io ero ancora ragazzino, diciamo, non ero ancora nel limbo della grande dirigenza, facevo l'osservatore, quindi ho poco, certo lo conosco bene, era un ragazzo eccezionale, purtroppo anche per i ragazzi eccezionali la vita riserva quelle sorti lì, e a me è dispiaciuto molto, anche perché sì, vestiva la maglia bianconera e di conseguenza qualsiasi cosa che succede in grembo a questa società, se è una cosa carina mi fa piacere, se
altrimenti ci rattrista, certo. Maradona e Rossi.
Per quanto riguarda Maradona, è inutile che vi dica, qui sono state spese praticamente parole da tutti, c'è stato chi addirittura non era neppure nato ha scritto di Maradona, oppure gente che magari non lo conosceva non lo conosceva per nome, soltanto sembra ci fosse andato a cena a pranzo assieme. La verità qual è? È che Maradona lo conoscevano ben molto bene il presidente Ferlaino, il sottoscritto e i giocatori della squadra. E devo dire che su Maradona io ho provato un dispiacere enorme, perché nei momenti giusti lui era un uomo che avrebbe dato la vita per il bene degli altri. E io l'ho visto tante volte che praticamente faceva contente delle persone che chiedevano elemosine, e lui andava oltre le elemosine, perché aveva provato la povertà e quindi sapeva
esattamente come comportarsi.
Essere poveri, quindi che devo dire di più? Per quanto riguarda Paolo Rossi, io l'ho conosciuto, era appena nato, aveva 14 anni quando l'ho visto giocare.
L'hai portato tu alla Juve, giusto?
Sì, l'ho portato io alla Juve e ecco, per dirti una stupidaggine che praticamente va nel contesto, qualcuno ha scritto che io l'ho segnalato alla Juve e poi a Lodi l'ha comprato. La realtà qual era? E a parte il fatto, io chiedo venia se parlo di questo a Italo Allodi perché è stato il mio maestro, però per amor di verità devo dire che praticamente quando, al settore giovanile si viaggiava in una certa maniera, quando i giocatori non costavano niente, la prima squadra, i dirigenti della prima squadra non sapevano neppure chi prendevamo. E l'artefice di queste cose qui praticamente sono stato io ed è stato Locatelli, che era il capo del settore giovanile. Io facevo gli osservatori, quindi ho pregato Locatelli di prendere questo ragazzo. Ti dirò anche di più, l'abbiamo provato in un'occasione a Torino, quando praticamente giocavano giocatori più vecchi di 3 anni. Locatelli mi disse: no, ma non lo possiamo provare adesso. No, tu non preoccuparti, Ugo, gli disse. Portiamolo lì e vedrai che infatti fece una prova, faceva cadere per terra con le finte tutti quanti, lo prendeva immediatamente, ma la difficoltà venne fuori quando praticamente andammo a parlare con la Cattolica e la trovammo sul padre, perché c'era già a Torino con la Juventus il fratello, e io ovviamente volevo mandare a casa il fratello e prendere Paolino, e lì ho trovato un po' di difficoltà, però alla fine abbiamo...
Ce l'hai fatta, dai.
Messo insieme le cose e il fratello è ritornato alla Cattolica Virtus e io ho preso Paolino. Da allora l'ho seguito anche come cessioni, l'ho mandato al Como, mi è ritornato dal Como. Praticamente,
e tutta la storia di Paolo Rossi la conosciamo. Sarà stata una questione di nome, no? Paolo, Paolino, sono sempre i migliori quelli con...
Sì, ce ne so, quelli con la lettera maiuscola e quelli con la lettera
esatto,
maiuscola.
Esatto. Senti, ti lascio scegliere la lettera perché sono troppe le vocali e le consonanti. Dimmi una lettera che ti piace particolarmente, che non sia... Se no la scelgo poi io,
Scegliela tu.
Tanto vuoi parlare di Del Piero, che era il più permaloso tra quelli che hai conosciuto? Vuoi parlare di Ibrahimovic? Vuoi parlare di Perugia o di Pierluigi Collina?
Sarebbero tre argomenti che dovremmo impiegare come minimo 3 ore. Però
no, un flash,
vuole
dai.
Parlare, io di Del Piero non direi parlare, perché secondo me era il miglior centrocampista e il miglior attaccante della squadra nello stesso tempo.
Ma perché era così permaloso? Nel tuo libro ho letto che era il più permaloso.
Cosa ma no, certe volte si adombrava, ma Del Piero è un soggetto che non manifesta apertamente, cova dentro e quindi non si esprime, per cui io bastava guardarsi in faccia e sapevo che...
Già capivi, ok, Del Piero abbiamo risposto. Vuoi parlare di Perugia, di Collina? Sempre che parla Pierluigi.
Perugia di Collina è interessante perché praticamente voi vedete che adesso... Vengono sospese
le partite per nebbia, per sole.
No,
per sole.
Sospese addirittura una settimana prima perché le condizioni economiche, le condizioni atmosferiche potrebbero essere avverse, lo dice la meteorologia, no? Lì invece è venuto fuori di tutto e di più durante quella partita. A chiamarlo temporale si dice poco. Era un campo allagato e basta guardare le immagini. Ecco, Collina... al quale io avevo detto di sospendere la partita, praticamente no, lui ha detto adesso andiamo avanti e dopo 74 minuti abbiamo praticamente ripreso a giocare. Lì ho sbagliato io perché dovevo prendere la squadra dopo 45 minuti e portarla
e poi avresti perso la partita a tavolino.
Avrebbero, No. Dopo 45 minuti dal primo al secondo tempo praticamente si può andare via tranquillamente. Però vero. Avrebbero detto che eravamo arroganti, tutto. La partita si doveva ripetere in poche parole perché non era giusto. Ecco, Collina arrivò persino a espellere Zambrotta, che era entrato in una pozzanghera praticamente non avendo i freni, era andato addosso a un giocatore del Perugia ed è stato addirittura espulso dalla partita. Questo me lo ricorderò fino a che capo. Basterebbe vedere l'immagine del come lo Zambrotta è riuscito ad andare addosso a questo giocatore. Il problema di Collina praticamente era un problema un po' particolare, perché evidentemente era già tempo, le intercettazioni ce l'hanno detto, e la Juventus si dava fastidio. Il presidente del CONI Gianni Petrucci aveva già detto che le squadre che vincono troppo praticamente non fanno bene al proprio sport, e eravamo tutti assediati perché vincevamo di tutto e di più praticamente, e Collina si è attenuto a questo mondo, praticamente ha mandato avanti la partita in un modo indegno, anche perché era un campo impraticabile.
Abbiamo costata parecchio alla nostra Juventus.
1-0. Poi si viene a sapere dei colloqui con Meani, ha detto all'arbitro del Milan che praticamente voleva incontrare Galliani nel suo ristorante a mezzanotte entrando dalla porta di dietro perché nessuno lo vedesse. Lasciamo perdere.
Andiamo avanti a suon di scudetti, nonostante tutto. Vuoi la C, la Z, la V, la I? Dimmi tu. C di Conte, dai, Conte, il trascinatore.
Antonio Conte praticamente mi ha lasciato perplesso quando è andato in America per i capelli. È ritornato, no. sembrava avesse la testa come un orto che da annaffiare, no? E adesso vedete che ha un look eccezionale. Io vorrei dire il look eccezionale, dire poco. Ecco,
te lo immaginavi allenatore?
Come giocatore era eccellente, anche perché era l'unico giocatore che veniva, uno dei pochi giocatori che aveva il coraggio di venire nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo e dire all'allenatore quello che secondo lui non andava. Era già un allenatore in embrione prima di diventare.
Più lui o Deschamps?
Tutte e due.
Tutte e due. Infatti sono due.
Io avevo allora l'obiettivo mio di quella Juventus era trovare giocatori che tatticamente sapevano dare, sapevano comandare e sapevano disporre i propri compagni durante la partita. E devo dirti, ci sarebbero tante lettere da elencare. Su questo, uno dei principali, per esempio, è Montero, che sapeva distribuire la difesa nel migliore dei modi. Però ecco, Conte veniva da un'esperienza, un infortunio abbastanza grave. L'abbiamo recuperato in tempo giusto, ha dato come giocatore quello che si può dare, il massimo, e adesso come allenatore penso che sta in una squadra, purtroppo, che si chiama Inter. Questo è vero. Però sarà sicuramente un avversario nostro durante questo campionato, anche se l'Inter, il gioco dell'Inter non soddisfa, perché lui è abituato a partire da basso, aspettando gli avversari perché si creino gli spazi, e vedete che l'ultima partita praticamente l'ha vinta con Achini facendo una galoppata di 30 metri e poi andando in gol.
Vero.
Questo è Conte. Da elogiare e come giocatore e come allenatore. Poi adesso le critiche
potremmo dire tante cose. Senti, la T di Triade, cosa mi dici attorno a questi tre nomi, lasciando da parte quello che inizia per M?
Guarda, la Triade devo dirti che era una cosa azzeccatissima del dottor Agnelli, e anche ovviamente voluta a Giraudo, attenzione, perché Giraudo praticamente è stato l'uomo che inizialmente ha portato avanti proprio il concetto di avere uno da pubbliche relazioni con immagine, ed era Roberto Bettega, e due praticamente che sostanzialmente portavano avanti la società e nella maniera sportiva ed economica, ed erano Giraudo e un altro che comincia con la M. Questo praticamente è stato un contesto che ha punito proprio la Juventus, è stato quello che ha attirato l'antipatia, perché probabilmente quella triade era troppo forte nei progetti economici, tant'è che siamo stati primi ad andare praticamente in a qualificarci praticamente in tutto e per tutto, siamo stati praticamente quelli che hanno portato sempre un bilancio attivo, tant'è che nell'assemblea davamo i dividendi agli azionisti di minoranza e abbiamo vinto tutto quello che abbiamo vinto. Quindi parlare della triade, se fosse stata meno forte probabilmente nessuno si avrebbe attaccato. Quando la ditta alle pubbliche relazioni della Fiat dopo Calciopoli ebbe a dire adesso siamo più simpatici perché la Juventus perdeva, ce l'avessero detto praticamente
cominciavate a perdere facilmente,
anziché la prima squadra mandavamo in campo ragazzi e perdevamo qualche partita anche noi.
Luciano, ti posso chiedere se ti senti colpevole di qualcosa che non rifaresti, qualcosa di cui ti sei pentito? Te lo chiedo con...
Senti, qualcosa di cui mi sono pentito vorrebbe significare praticamente che ho fatto qualcosa. Io non ho fatto proprio niente se non il bene della Juventus. E guarda, ti dico anche di più. Quando io dico che Carraro, il presidente della federazione, era quello che praticamente manovrava i campionati, ci sono le intercettazioni, lui non mi ha mai querelato. Perché? Perché praticamente sapeva benissimo che come sarebbe andato.
Non c'erano motivi per farlo, concreti.
Allora, nel momento in cui tu hai due sentenze, la prima è quella sportiva, che dice... campionato regolare, nessuna partita alterata. La seconda, quella del processo ordinario, che dice reati a consumazione anticipata, che praticamente non sono, lo dice la sentenza, non sono stati provati, ma comunque sono reati a consumazione anticipata. Nel momento in cui tu praticamente assorbi tutti gli arbitri, mi devi dire qual è la consumazione anticipata di questi reati. Quindi avere due sentenze di questo genere e stare fuori dal calcio, praticamente decidete voi se è una cosa fatta bene o fatta male.
Siamo arrivati all'ultima domanda. SD Scudetto, ti posso chiedere di quelli che hai vinto, o successi, scudetti, vittorie, traguardi, e quelli ultimi che ti vedono protagonista come noi di Radio Bianconera dall'esterno, a cui sei più legato?
Ma io, guarda, sono legato a tutte le vittorie che abbiamo fatto, ma in modo particolare quando abbiamo vinto a Tokyo praticamente la Coppa Intercontinentale e siamo diventati club campioni del mondo. E poi una delle vittorie che mi ha dato più soddisfazione è ovviamente quella del 5 maggio del 2002. Eravamo terzi in classifica, siamo diventati primi e chi era primo è diventato terzo. E questa... praticamente era una cosa inaspettata, ma che dimostra un fatto importante, che gli altri giocano e noi invece lavoriamo, perché non abbiamo praticamente voluto lasciar perdere tutto, e poteva darsi che in quella partita di Udine praticamente poteva succedere di tutto, come a Roma con la Lazio. L'Inter, che l'ha presa sul ridere, quasi aveva già programmato la festa al Duomo a Milano, è rimasta male, e noi invece abbiamo fatto direi una festa veramente eccellente, perché non pensavamo di vincere, abbiamo vinto.
Improvvisata e improvvisa. Senti, chiudiamo, non me lo sono dimenticato, L come Lippi, gliel'hai ripagato almeno il costo degli occhiali che continua a ripetere? In quel 5 maggio gli vennero rotti dalla troppa euforia nell'abbracciarsi e abbracciarvi con voi dirigenti? A Udine.
Guarda, con Lippi ho passato così tanto tempo che li potevo rompere anche il naso.
Ok, finiamo con questo messaggio di auguri.
Perché praticamente eravamo così amici, e, come fratelli, vorrei dire. È la stessa cosa con Capello. Ho avuto degli allenatori che praticamente mi hanno lasciato veramente molto bene, e ci sentiamo continuamente perché c'è rispetto l'uno dell'altro. Detto questo, praticamente non mi rimane che fare gli auguri a tutti i club, agli amici che sempre mi telefonano, mi dicono come va, cosa penso della Juventus, eccetera. E poi a voi. Voglio trascurare uno però, Massimo Sarta, che non lo sento più.
Ah, ok, ma adesso lo salutiamo.
Però fateli voi gli auguri per conto mio.
Assolutamente. Anche la Papa Nicolao la salutiamo in queste feste? Non c'è.
Chiara prima di tutto.
Chiara prima di tutto.
Prima di tutte, poi dopo Chiara e dopo un'altra 3 o 4 persone, anche te che praticamente stai lì a lavorare e quindi ti meriti un abbraccio da parte mia e soprattutto un buon lavoro da fare, perché tu veramente sei una persona vicina alla Juve, anche se la Juve probabilmente non lo sa.
Glielo diciamo, lo sanno,
sì,
lo sanno.
Ma glielo dico io, cerco di farglielo capire. Vabbè. Però ecco, Radio Bianconera è quella radio che praticamente sostiene la Juve sempre e comunque, e quindi merita.
Senza i paraocchi, Paolino, Chiara, direttore.
Prego.
Senza i paraocchi, come è giusto che sia, anche da un codice deontologico.
Giusto, ma anche io, per esempio, che sento le vittorie della Juve come se fossero mie. Se c'è da criticare, critico, su questo non c'è dubbio, ma il fatto che ci sia gente che dice sempre che va bene non fa il bene della società. Bisogna anche saper criticare per stimolare praticamente chi è al comando, se c'è qualcosa che non funziona, per farlo funzionare. Questo è quello che secondo me è il modo giusto e voi lo state facendo.
Noi ti ringraziamo, auguriamo a te, tutti i club, tutti i juventini e tutti anche i non juventini, ma non anti, nei confronti mai di una squadra quantomeno di calcio. Tanti auguri e arrivederci e a più presto. Grazie Luciano Moggi.
Ciao, arrivederci, auguri a tutti.
Salutiamo allora Luciano Moggi, ringraziamo lui, ringraziamo tutti i nostri ospiti di questo lungo 2020 a cui vogliamo dare un calcio, ma solo dalla parte quella che non ci è piaciuta, e tutti gli altri vi aspettiamo per il nuovo anno. Grazie anche in regia, grazie a voi da casa, ancora buone feste, sentite a tinte bianconere ma con un pizzico di colore in più. Da Antonio Paolino, ciao, al prossimo anno.
La Juve del lunedì, snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.